E questa era Osciore Chiù Felice dagli Alma Megretta per introdurvi al nostro ospite. Benvenuto, Rais.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno, è un grande piacere averti qui ai microfoni di Radio Città Aperta. E davvero siamo felicissimi e siamo anche curiosi di sapere tutto di questo tuo nuovo lavoro dedicato a Sergio Bruni, un artista forse meno conosciuto rispetto ad altre voci di Napoli. Come mai hai scelto di realizzare questo album?
Forse Sergio Bruni fuori da Napoli, come mi diceva anche insomma, uno che ha avuto il piacere di conoscerlo insomma, bene, di lavorarsi anche, mi diceva che rispetto ad altre voci sì, è meno famoso, ma Napoli è come Maradona per il calcio. Sergio Bruni è la voce napoletana, è la canzone napoletana, è il cosiddetto filo di voce, no? Quell'espressione così soave, sentimentale, poi molto mediterranea alla fine, oltre che napoletana, veramente un autore e un cantante incredibile. Io Sergio Bruni l'ho sempre ascoltato in maniera indiretta, da giovane, da piccolo, da adolescente, nelle riunioni familiari, sul background sonoro del quartiere, del mio quartiere, ed era una cosa che insomma molto molto subita, nel senso proprio etimologico della parola, che è molto negativo. Subita, cioè stavo lì, ci stavo sotto proprio, ecco. E, se mi avessero detto a 20 anni, ma tu un giorno farei un disco con la musica della musica di Sergio Bruni, canterei le canzoni di Sergio Bruni, mi avrei detto no, mai nella vita, forse qualche matrimonio per far piacere a qualcuno, ma questa cosa non sarebbe mai successa. E invece no, poi è successa perché andando avanti e trasformandomi poi da ascoltatore passivo in interprete attivo delle sue canzoni, mi sono reso conto di quanto avesse lui influenzato tutto il mio modo di cantare. Tutto quello che ho fatto con gli Alma Megretta io non lo sapevo, pensavo fosse espressione del mio DNA, del mio etero, ecco, artistico, e invece no, erano le lezioni indirette, subliminali, a cui la mia famiglia mi sottoponeva con la musica dei cantanti napoletani in generale, in particolare di Sergio Bruni, e quindi da grande, ecco, da adulto, in età matura, è come quando si fa alla fine di una serie fortunata, si fa il prequel, io ho fatto il prequel degli Alma Megretta,
ecco.
Praticamente il prequel degli Alma Megretta è questo disco qui, cioè è un disco di canzoni napoletane, appunto.
Bellissimo, sì. Si sente proprio anche che tu sei proprio felice di interpretarle, poi anche con il gruppo, con il Radicanto, insomma è una rilettura appassionata nel vero senso della parola. Come avete lavorato sugli arrangiamenti? Vi siete lasciati andare oppure c'era un pensiero dietro?
Ma innanzitutto volevamo, io con il Radicanto ho anche un altro progetto che si chiama Musica Mediterranea Immaginaria, ed è molto più iperbolico, nel senso coniughiamo musica araba con la canzone napoletana, cercando di farli andare d'accordo sul pentagramma. È un progetto insomma molto anche velleitario, se vuoi, nel senso che proprio ci mettiamo quasi qualcosa di politico dentro. Okay, le cose devono andare d'accordo, allora proviamo a farle andare d'accordo sul pentagramma. Spesso ci riusciamo perché comunque c'è una evidente contiguità, non in tutte le sponde del Mediterraneo,
quindi
questa cosa non facciamo altro che evidenziarla. Con Bruni volevamo attenerci abbastanza alla lettera scritta della canzone, non volevamo violentare il termine, ecco, trasformarle, no? Sarebbe stato facile prendere una di queste canzoni e farla diventare proprio qualcos'altro, dargli un ritmo magari addirittura nordafricano, medio orientale, cose così, ma non lo abbiamo fatto, o meglio, lo abbiamo fatto in maniera anche qui molto sottile, molto subliminale, ritorno su questa parola, perché lo stesso Bruni è stato un grande contaminatore, la sua scrittura è come dire, lui si ispira abbastanza evidentemente a certe cose che ha ascoltato, però non, sembra non trapelare, no, nel suo scritto questa cosa. Un pezzo per esempio come Quel Conto è una specie di tango nella, anche nella sua versione originale. Noi abbiamo detto, beh, ok, c'è questo, questo germe, c'è, ok, facciamolo diventare qualcosa di più reale, ma niente di più. Quindi abbiamo soltanto spinto un pochettino sull'acceleratore laddove delle cose già c'erano, c'era un po' di fado, dove c'era un po' di appunto milonga, tango, o addirittura in un pezzo come palcoscenico, che è una specie di come dire, di tarantella, ecco, moderna, fatta con gli strumenti. Tra la tarantella e certe soluzioni ritmiche nordafricane non c'è molta differenza, c'è questo due quarti che torna e noi ce l'abbiamo messo proprio, non si sente, cioè chi si lo sente ascolta, però quando siamo andati a farlo il percussionista ha scientemente scelto un ritmo, no, nordafricano, e, ma non fa una piega, non, il pezzo continua a essere napoletano fino al 100%.
Certo.
Queste piccole cose qui abbiamo fatto, niente di trascendentale. Poi nella scelta dei pezzi ci siamo affidati più o meno innanzitutto a quello che mi diceva Salvatore Palumba, che è l'autore di Carmela, Mario Bene, che è l'ultimo grande poeta napoletano di quell'epoca. Salvatore ha 90 anni, ha seguito questo lavoro in maniera molto attenta e pedissequa, anche perché lui è stato per molti anni un direttore editoriale della Rizzoli, quindi ha proprio l'animo dell'editor.
Certo.
È stato, come si suol dire in gergo, sul pezzo, quindi mi ha detto ok, secondo me devi fare così così, la scaletta secondo me deve essere questa, secondo me dovresti scegliere, prova a scegliere dei pezzi di Bruni autore, perché Bruni è stato un grandissimo interprete, lui ha interpretato canzoni meravigliose, però era inutile fare un disco,
sì,
di canzoni non,
sì,
suo. Cioè, quando si parla di Bruni, volevo parlare del Bruni, ecco, di quello che ha scritto lui, quindi queste sono 10 canzoni la cui musica e la melodia sono state scritte da lui, i versi poi sono stati fatti da vari, per lo più sono canzoni di Salvatore Palumba, ma c'è pure Bonacura, c'è pure Marotta, insomma ci sono varie cose. Per me è stata un'immersione totale in quel mondo, è un po' come nel libro Profumo, no?
Sì, cosa, di Suskind, certo,
sì,
senti, un'immersione totale.
Senti il profumo e torni in quel mondo, è stata una cosa molto emozionante, anche farlo il disco.
Ecco, infatti io volevo chiederti proprio questo, come è andata con il live, perché vi siete esibiti proprio a Napoli, volevo capire il pubblico come ha ricevuto questa nuova impresa.
Ma in più noi ci siamo esibiti, no? Siamo stati ospiti di Marisa Laurito, che è direttrice artistica del Teatro Viviani, quindi del Trianon.
Fantastico.
Quindi è il tempio della canzone napoletana. Quindi siamo andati lì non senza paura, ma è stato bellissimo. Innanzitutto, cioè, la gente mi ha manifestato un affetto incredibile, abbiamo fatto tutto esaurito, che già è un bellissimo risultato. Ma poi attenzione, per me il concerto è durato 5 minuti, io sarà durato un'ora e mezza, è stato talmente...
È volato.
È volato via, proprio mi sembrava di aver dato poco, no? A questo pubblico mi sembrava di aver dato sempre, cioè mi sembrava di dare sempre troppo poco, perché è stata veramente una cosa bella. È chiaro, la musica napoletana è come dire, adesso approcciamo proprio il classico, quindi... non è più, come dire, non si tratta più di convincere le persone ad ascoltare un prodotto nuovo, come poteva essere, no, una band, quando hai una band pop, come sono stati chiamati da Grecia,
sì,
per tanti anni, cioè sei sempre lì a dire, ok, guarda che propongo una canzone, un po' di roba mediterranea, con i beat contemporanei, reggae, dub, elettronico, così. Qua proprio partiamo proprio il classico, quindi la gente ha già, insomma, le orecchie abbastanza aperte. Poi ci sono moltissimi filologi, quindi critici, bruniani, quelli, però che in genere sono sempre attenti a bacchettare,
certo,
come tutti gli ortodossi, no? Cioè, non ammettono deviazioni, però devo dire, ecco, fino adesso non ho registrato nessun commento negativo, e ci sto attento, non sono uno che se ne frega, dice vabbè parlate, io sono uno che ci resta male quando...
quindi attenzione. E tu sarai a Roma, porterai questo bellissimo nuovo disco all'Auditorium nella Sala Petrassi il prossimo 15 aprile, quindi... Sì. lanciamo subito questo appuntamento per i nostri ascoltatori romani, però volevo ricordare che tu ti sei esibito sempre all'auditorium anche in occasione dell'ultima giornata della memoria, no?
Sì,
il 27
sì,
gennaio, e quindi io ti volevo chiedere di quest'altra parte delle tue radici, perché
sì,
io la trovo molto interessante. Ecco, come convivi con queste diverse radici che ti portano a toccare diversi mondi, che poi però forse tanto diversi non sono?
Beh, innanzitutto è una continua ricerca a convincere me stesso innanzitutto che questi diversi mondi si assomigliano molto. E quindi già questa è una cosa molto positiva, perché in definitiva uno cerca di trovare, come dire, nelle cose il bicchiere mezzo pieno, no? Come dire, se cominciassimo tutti a guardare alle differenze come delle mancate somiglianze, ma viveremo molto più in pace, cioè nel senso, chi è diverso da te fondamentalmente è sempre qualcosa di simile a te. Beh, dovremmo attaccarci a quello che abbiamo di simile piuttosto che non pensare a quello che non
magari, infatti.
Le diversità sono importanti, perché definiscono te stesso, insomma, poi a chi importa, a chi meno, di identità, però ecco, si devono saper sempre confrontare. Se le diversità si confrontano e si vengono usate per, appunto, per scambiarsene, per dire guarda, io sono così, tu sei così, vediamo, mostriamoci, ecco, invitare qualcuno a pranzo, dici guarda, se ti faccio assaggiare una cosa che non hai mai mangiato e tu te la mangi. Ecco, se è così, la diversità è bella ed è bella da conservare. Se poi deve diventare un randello da tirare in testa a qualcuno che è diverso da te, allora forse chissà, ma anche no.
Ecco.
Io, insomma, per me le identità molteplici sono il futuro proprio del pianeta, credo, perché con il mondo va verso un nuovo rimoscolamento, no? C'è sempre stato, la gente ha sempre viaggiato, anche i fenomeni delle
esatto, certo.
Sembrano recenti, ma in realtà sono sempre stati, adesso perché stanno sulla bocca di tutti, ce ne accorgiamo, ci sono i social, quindi il mondo, e non si può fare niente per impedire questa cosa, perché se la gente si muove da un posto per andare a un altro, vuol dire che c'è una ragione economica, una ragione climatica può essere, perché prima ci si muoveva per le carestie,
certo,
per esempio se leggere la Bibbia, il popolo di Israele si mosse per una scarpa per una carestia, andò in Egitto, e tu là non c'era più niente da mangiare, per andare in un altro posto cercando di sopravvivere. Così è, e in questa cosa non può cambiare. Puoi alzare tutti i muri che vuoi, affondare tutte le barche che vuoi, blaterare, sberciare quanto vuoi, questa cosa è uno tsunami, non si può fermare. Quindi la molteplicità, l'identità molteplice, il fatto di convivere con diverse entità che devono sullo stesso territorio è il futuro, se ne avremo uno. Quindi pensare, no, di essere così già in casa propria, cioè insomma, in un unico corpo, avere due o tre capi importanti, insomma, e farli convivere, già è un bel esercizio. Se poi riesco in qualche modo a trasmettere queste cose, questa cosa, e a trasmettere il fatto che avere due o più identità è una cosa positiva, cioè non è una cosa negativa, e si può fare. Cioè poi sì, questa cosa della convivenza anche dentro un solo essere umano, ogni essere umano ha la sua esperienza,
certo,
la sua identità è la sua stessa esperienza, quindi se per un ebreo che è cresciuto a Napoli, come fai a crescere a Napoli senza essere napoletano? Napoli è un posto estremamente invadente, cioè,
certo,
non ti puoi esimere dall'essere napoletano, quindi ti prendi la tua identità, ecco, le tue identità le fai convivere, non viene né prima una né prima l'altra, stanno insieme e basta, come dai, tra pari, che questo è un esercizio forse delicato, però magari, ecco, trasmettere questo tipo di sensibilità potrebbe essere una cosa positiva per il futuro di tutti.
Beh sì, penso anch'io che questo sia veramente molto importante. Raiz, tanta gente ti sta salutando, persino dalla Bosnia ci ascoltano, Dario Terzic,
wow,
un grande nostro amico, giornalista e amante della musica italiana, poi ti saluta Davide Saponaro, ti saluta Mario Pio Mancini degli Indaco, insomma tante persone che ti seguono, e ti verremo senz'altro ad ascoltare il prossimo 15 aprile alla Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Io ti ringrazio di cuore davvero per tutto quello che ci hai raccontato, e adesso ci andiamo ad ascoltare proprio Che le conto da questo Sì l'amore o contrario della morte. Grazie Rais.
Grazie a te, grazie, ciao a tutti.
Grazie, a presto. E direi quindi di ascoltarci questo brano, e poi se riusciamo ne ascoltiamo anche altri da questo bellissimo album. Poi parliamo anche di Sergio Bruni e della sua storia.
A tu marisce non è colpa mia, a tu marisce cerchi mi capi, poi non so c'è capi. Con la gonda sfocchi miei, con la diga c'è rimane, dopo non chiudo porto. Come spiega questi mona, questa faccia così bella, una buona carezza. Con la gonda che sto cuore, dico non la buona pena, questa non c'ho posso dire, quasi pure mi fai male, il non mi sta
Telleconto, veramente bello, avete potuto assaporare l'atmosfera particolare di questo album. Sì, l'amore o contrario della morte, io vi invito veramente ad ascoltarlo tutto perché ci sono dei brani bellissimi. Io volevo raccontarvi proprio in un nanosecondo anche una vicenda che vide protagonista il giovanissimo Sergio Bruni. A 22 anni, pensate, nel 43 formò un gruppo di volontari e combatté nel napoletano appunto contro i tedeschi in quegli anni così difficili e riuscì a sminare il ponte di Chiaiano, dopodiché rimase ferito alla gamba destra e questa ferita poi lo segnò per sempre perché non poté più camminare bene, ma dopo questa ferita andò in ospedale e fu lì che poi cominciò a studiare seriamente canto. Quindi vedete anche ad andare a guardare la biografia, la storia dei cantanti, dei musicisti, si scoprono, come diceva Raiz, tante identità, tanti aspetti di una personalità. In fondo nessuno di noi può essere ricondotto soltanto a una cosa e ecco, questo è un messaggio molto importante, come anche quello di comprendere i grandi spostamenti, le grandi migrazioni e insomma non è un restate a casa che potrà fermare questi movimenti che sono epocali, che sono dovuti a sconvolgimenti causati anche dal nostro mondo, dalla nostra Europa, e questo è sempre importante ricordarlo in questi giorni così tragici in cui appunto assistiamo a naufragi terribili e a governanti che esprimono dei pensieri orrendi, non si possono sentire certe frasi. E io sto per salutarvi, davvero vi ringrazio per aver seguito questa puntata. Ricordo gli ospiti: Marco Solaro con il suo libro Come papaveri tra le rotaie, edito da Graus. Poi c'è stato Roberto Fega, ospite in studio, a raccontarci del suo doppio album folk. E appunto il grandissimo Raiz, che ci ha regalato un po' del suo tempo per raccontarci del suo omaggio a Sergio Bruni. Vi ricordo ancora il suo concerto romano il prossimo 15 aprile alla Sala Petrassi dell'Auditorium. Vi voglio salutare, ecco, con un brano tratto dall'album Neshama, in cui Raiz invece esplora le proprie radici ebraiche, sempre con Radicanto, e ci ascoltiamo questa Ki Eshmera Shabbat da Raiz. Grazie a tutti, noi ci sentiamo il prossimo venerdì in diretta e il prossimo giovedì sempre alle 12 in replica. Grazie a tutti.
Thank you.